La Marina russa è a 30 km dalla Florida. Si tratta del gruppo di navi di guerra composto dalla fregata missilistica Gorshkov, che trasporta missili ipersonici Zircon, dal sottomarino nucleare Kazan. Il G7 è appena concluso in Puglia, ha partorito, sembra, il più grande furto di denaro della storia. L'Occidente userà le rendite dei depositi russi all'esterno, all'estero, per finanziare sotto forma di prestiti la guerra in Ucraina. La Cina ha definito il documento conclusivo arrogante e pieno di pregiudizi. Vedremo il perché. E poi parleremo del cosiddetto summit per la pace di Ginevra. Non era stata invitata la Russia, non ha partecipato la Cina. Tutti i paesi aderenti ai BRICS non hanno firmato il documento conclusivo. Il ministro degli esteri ucraino Kuleba ha dichiarato lavori conclusi, prima o poi dovremo negoziare con la Russia. E poi ci occuperemo oggi della vicenda dei dazi e dei controdazi tra Unione Europea e Cina. Pechino avverte che qualsiasi tariffa sulle importazioni che l'UE imporrà innescherà una risposta rapida. Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Questo è il sommario, i temi principali che tratteremo nel nostro appuntamento con la politica internazionale del lunedì, e quindi do subito il benvenuto a Giacomo Gabellini.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
E benvenuto a Stefano Orsi.
Ciao Giacomo, ciao Carlo.
Di rientro in piena notte, so, da una conferenza a Bologna, sei rientrato ad Alessandria nel cuore della notte, so.
C'era la festa, la giornata conclusiva della festa di Marx 21 a Bologna, ci sono stati ospiti come Chef Rubio, tra gli altri, Elena Basile, l'ambasciatore Bradanini, io e Francesco Dall'Aglio e Sara Reginella, tra gli altri. Quindi è stata una bella giornata. L'ultimo giorno
così, con relatori, sì. Così non poteva che essere un incontro di alto livello.
Sì, abbiamo finito anche, durato 3 ore, dalle 18 alle 21 e rotti, oltretutto, quindi c'erano molte domande.
Molto molto bene, grande partecipazione di pubblico. Giacomo, la notizia con cui aprire, direi che è la Marina russa che è appena fuori dalle acque territoriali della Florida, no?
Sì, per più che altro per, diciamo, questa mossa giunge a coronamento di quanto era stato dichiarato, di un dialogo che si era tenuto al Forum di San Pietroburgo proprio pochi giorni fa, in cui Putin veniva incalzato da un giornalista che gli chiedeva, insomma, come manifestare agli occidenti la serietà dei nostri intendimenti. Credo che questo sia uno dei modi che possono essere considerati validi per permettere alla Russia di sottoporre all'Occidente le proprie posizioni con la dovuta evidenziazione, insomma, con la dovuta serietà con un metodo innovativo, ma che a quanto pare ha avuto un discreto successo, visto le reazioni che ha suscitato in seno agli Stati Uniti.
Ecco, che reazioni ha suscitato, Giacomo?
Beh, ci sono state delle dichiarazioni da parte di alcuni congressisti piuttosto interessanti, Ron Johnson per esempio, che hanno dichiarato che, insomma, questa è una cosa inaccettabile perché è una minaccia diretta agli Stati Uniti. Fine. Comunque cominciano a quanto pare a vedere cosa si prova quando si hanno missili puntati così vicino al proprio territorio nazionale.
Appunto, no? Stavo proprio per dire questo, no? Forse stanno sperimentando quello che la Russia sta sperimentando da decenni, no?
Sì, ma poi è proprio una, diciamo, una riedizione, chiaramente con toni molto più stemperati, rispetto a quanto si verificò nell'ottobre del 62, no? Quando l'Unione Sovietica, per pareggiare la minaccia strategica a cui era sottoposta con lo schieramento di missili nucleari Jupiter in Turchia, piazzò delle strutture missilistiche a Cuba per produrre una minaccia simmetrica in modo da ristabilire l'equilibrio. Si rischiò il conflitto nucleare e alla fine il nodo fu risolto attraverso un accordo sottobanco che impegnava l'Unione Sovietica a smantellare le basi, in cambio gli Stati Uniti dopo qualche mese avrebbero a loro volta ritirato le strutture missilistiche e si sarebbero impegnati a non invadere Cuba di lì in avanti. E adesso non credo che ci sia una capacità la possibilità di intavolare trattative del genere, perché a quanto pare le parti più o meno non dialogano, non ci sono canali di comunicazione, e quindi probabilmente questa è stata una mossa che la Russia ha effettuato dopo aver verificato che da parte degli occidentali si verificava una continua escalation da parte con dichiarazioni, ma anche con provvedimenti concreti. E quindi questo credo che sia un messaggio piuttosto inequivocabile che la Russia ha voluto inviare.
Messaggio inequivocabile, Stefano, dice
Altro
Giacomo.
che, sì, ma io non capisco perché gli Stati Uniti o i congressisti si preoccupino. L'alleanza tra Russia, Cuba, Venezuela, Nicaragua è un'alleanza assolutamente difensiva, quindi non hanno nulla da temere. Non capisco come
Certo.
mai si preoccupino, insomma, cioè non ha.
Difesa per difesa.
Ma infatti, poi oltretutto, Cuba, il Venezuela, il Nicaragua sono assolutamente paesi sovrani e liberi di decidere che cosa fare sul proprio territorio, quindi non vedo perché debbano preoccuparsi, no? Ecco. Che cosa è arrivato là? È arrivata una flottiglia con alcuni mezzi di supporto, tra cui un rimorchiatore, un sottomarino di classe Yasen, che è il Kazan ed è dotato di 24 tubi di lancio per missili antinave o Zircon ipersonici. Usa di solito gli Onyx supersonici come mezzi antinave, può lanciare anche missili da crociera, quali il KH-101 o barra 102 nucleare, anche lo Zircon può montare una testata nucleare. La fregata, che è una, dunque, l'Admiral Gorskov, è dotata anch'essa di lanciamissili. È una fregata multiruolo, tra le altre cose, un po' tipo la nostra FREMM, e anche lei può lanciare diverse tipologie di missili, quali lo Zircon, anche lei ipersonico, con 1000 km di gittata, oppure dei missili da crociera come il KH-101 o 102, che hanno molta più, arrivano a 2000-2500 km di gittata, come anche poi l'Onyx invece ha 500 km e un altro tipologia ancora di missile che hanno una gittata circa di 2000 km anche quelli e sono subsonici però. Quindi abbiamo una serie di messaggi, diciamo, che possono essere lanciati che fanno capire agli Stati Uniti che se, visto che hanno in corso le esercitazioni nel Baltico e in altre zone, non si sa nulla, ad esempio, di come sia finito lo Stealth Defense che c'è stato in Europa e soprattutto se tutto il materiale, uomini che sono arrivati per le esercitazioni, poi siano o meno tornati alle basi, ecco, per ora non si sa nulla, quindi c'è stato molto silenzio, non si sono visti filmati o articoli su questo, per cui resta tutto. Loro giustamente si cautelano, dicono: beh, noi intanto abbiamo lì un messaggio per voi, se doveste fare qualcosa di strano, sappiate che, ecco, perché nei giorni scorsi cosa avevano fatto gli americani? Durante le esercitazioni del Baltico avevano provato un attacco con Tupolev, scusatemi, con i B-52 e dunque gli B-1B Lancer che hanno provato un attacco a Kaliningrad barra San Pietroburgo. Con l'arrivo sul punto di inizio attacco, simulando quindi il lancio dei missili cruise nucleari, si presume, verso questi obiettivi. Tutti questi sono momenti di elevata tensione tra le parti. Non credo che la mossa russa sia sbagliata, nel senso che loro si cautelano mettendo a tiro dei loro sistemi non intercettabili dagli Stati Uniti, delle navi che possano lanciarle. Ecco. Quindi
Senti Stefano,
è un messaggio
secondo te
chiaro.
con queste premesse, queste navi della Marina russa sono destinate a rimanere diciamo, in quei paraggi abbastanza a lungo tempo?
Non sappiamo, non è stato definito un tempo di scadenza di questa missione, si è detto che sarà una esercitazione congiunta a cui prenderanno parte mezzi cubani e mezzi appunto russi, però non è stato detto effettivamente, cioè è chiaro che non l'hanno voluto dire
Ma
quando
ecco, la mia domanda
terminerà.
era, con queste premesse, secondo te potrebbero rimanere lì o è
Potrebbero
un'esercitazione?
anche rimanere lì,
Cioè,
potrebbero anche
potrebbero anche.
rimanere lì o essere aggregate ad altri mezzi che poi escano. C'è la flotta del Nord che è in Oceano Atlantico per esercitazioni. Sono fuori anche i mezzi nel Mediterraneo dalla base di Tartus e la stessa flotta russa del Baltico è uscita dal porto, quindi possono anche decidere di mandare dei mezzi anche perché la flotta del Baltico, in caso di conflitto rimarrebbe, imprigionata, non potendo uscire dal porto. Di conseguenza, perché chiaramente tutte le coste, sarebbero a portata di tiro, e quindi le navi uscendo dalla rada sarebbero bersagliate sia dalla Finlandia che dalle Repubbliche Baltiche, chiaramente. Quindi, se dovessero subodorare un aumento della tensione, l'uscita della flotta verso mari aperti è chiaramente un segnale di allarme, di preoccupazione da parte dei comandi russi, che destinano quindi verso nuovi porti, una flotta che viceversa sarebbe inutile lì dov'è.
Sì. E Giacomo, secondo te queste navi sulle, fuori dalle acque territoriali, ma vicine comunque alle coste, sono un po' l'equivalente delle basi NATO che ci sono, l'equivalente, no? Diciamo che comunque hanno un po' in qualche modo il ruolo delle basi NATO che sono dislocate in Europa?
Beh, certo, è un modo che la Russia ha per tenere intatto l'equilibrio strategico, quello che si diceva prima. Se gli Stati Uniti installano strutture missilistiche a doppio uso, cioè possono, lanciatori Aegis che possono montare missili Tomahawk, possono montare missili intercettori oppure missili che possono essere per un attacco diretto e possono montare testate nucleari, e questo è il modo che ha la Russia per rispondere, cioè schierare sottomarini in acque internazionali in modo tale che dotati di missili ipersonici Zircon, nella fattispecie, che possono raggiungere le coste statunitensi per mantenere, come dicevo, il bilanciamento. Questo è un principio di deterrenza sacrosanto che, per quanto mi riguarda, ma la storia lo dice, non lo dico io, ha garantito la pace durante la Guerra Fredda. Voglio ricordare che nel 72 Nixon e Brezhnev raggiunsero un accordo, il SALT 1, che è stato un pilastro della sicurezza internazionale. Cosa prevedeva? Prevedeva che intanto una riduzione del numero dei vettori, quindi dei missili, e impegnava i due contraenti a difendere soltanto una struttura missilistica sul proprio territorio e principale città del proprio paese. Ma questa missione di reciproca vulnerabilità, cioè la decisione di lasciare deliberatamente sguarnito gran parte del territorio, fu la garanzia di sicurezza più solida che riuscimmo ad ottenere nel periodo della Guerra Fredda. Adesso con il tentativo invece di creare un vantaggio, attacco i radar, sul quale poi non si è ben capito com'è andata la faccenda, e un'altra serie di iniziative che puntano chiaramente a porre l'Occidente nelle condizioni di ottenere un vantaggio strategico nei confronti della Russia, vanno in direzione diametralmente opposta e mettono in pericolo la sicurezza internazionale.
Sì, e seguiremo la vicenda. Io passerei al punto successivo, il G7 che si è appena concluso in Puglia. E ho anticipato qualche tematica, Giacomo, c'è molto da dire, direi, no?
Sì, direi che il
Sulla
nodo
G7.
cruciale, sì,
Al
riguarda.
di là, voglio dire, al di là del gossip, chiamiamolo così, come potremmo
Sì,
definirla?
una sfilata abbastanza patetica con dei personaggi. Biden che andava per gli affari suoi, lo dovevano prendere per la giacca per tenerlo insieme al resto del gruppo, ma quello più che altro è teatro, diciamo, di bassa qualità, ma teatro. Il fatto è che lì si è.
Però i democratici adesso, ormai con l'avvicinarsi delle presidenziali, sono
Perché
seriamente preoccupati, direi, no?
non si può più.
Trump ha invitato, scusami, Trump ha invitato Biden a un confronto, non lo so,
Non lo so neanche
quanti
io. Il
minuti può
punto
reggere un confronto?
Anche il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo in cui si sottolineava che le condizioni del presidente erano preoccupanti, ma questo non è che ci
Sì,
vuole il
io
Wall
non volevo
Street Journal.
fare facile ironia perché cerco sempre di
No, no.
mantenermi al di sopra di... Però, insomma, mi sembra che sia una persona ormai in grado di articolare discorsi molto semplici per qualche singolo minuto al massimo, no?
Sembra anche a me, ma credo che questo sarà un problema che emergerà con una certa ricorrenza nei prossimi mesi. Il punto è che da questo vertice cosa è emerso? Una soluzione tra le tante cose che in realtà possono essere riassunte in una, che è un accordo di compromesso abbastanza strampalato sull'utilizzo dei fondi russi. Cioè, noi ricordiamo che nel marzo del 2022 gli Stati Uniti e i loro alleati unilateralmente decretano il congelamento di 300 circa miliardi di dollari di valuta pregiata che la banca centrale russa deteneva presso istituzioni finanziarie occidentali e in vista di vedere valutare cosa fare di questi soldi. Io ritenevo che la Russia quei soldi non li avrebbe mai rivisti. Per me era un dato cruciale, però diciamo che la porta è rimasta formalmente aperta. Perché? Perché forse dopo aver compiuto una mossa del genere si sono accorti i sanzionatori di aver commesso un errore potenzialmente micidiale, perché hanno messo in crisi la credibilità del sistema finanziario occidentale, che si basa sul principio del rispetto sacrosanto della proprietà privata. Quella è stata una manovra unilaterale che hanno assunto senza consultare nessuno e che non era mai stata presa nei confronti di un paese così, di stazza così rilevante. Chiaramente, quando tu lo fai nei confronti dell'Afghanistan o del Venezuela, rimane un'ingiustizia, ma sono paesi, diciamo, incapaci di difendersi. Quando lo stai facendo la Russia, tu stai mandando un segnale molto serio. Oggi può essere la Russia, domani può essere chiunque altro. Può essere l'Arabia Saudita, possono essere gli Emirati Arabi Uniti, può essere l'India, eccetera, eccetera. E questo ha prodotto degli sconquassi abbastanza evidenti. Il processo di cosiddetta de-dollarizzazione a cui si assisteva da tempo ha, diciamo, registrato una forte accelerata proprio per effetto di queste manovre. Cioè, paesi come gli Emirati Arabi Uniti, eccetera, hanno cercato soluzioni alternative. Perché? Perché per tenersi per tenere al riparo i propri investimenti, il proprio denaro. E questo naturalmente rappresenta un potenziale colpo micidiale. Perché? Perché si è deciso non di sconfiscare le riserve, perché quello sarebbe stato un passaggio forse troppo forte, ma di impiegare sotto forma di prestiti i rendimenti che sono stati garantiti da questi depositi russi, che è pur sempre un furto, parliamoci chiaro. Però è qualcosa di più temperato rispetto al sequestro dell'intero ammontare, 300 e passa miliardi. E poi se lo si dà sotto forma di prestito europeo nei confronti dell'Ucraina, come se l'Ucraina fosse mai nelle condizioni di ripagare questo prestito, di estinguere
Sì.
questo debito. Non lo sarà chiaramente mai, quindi sappiamo bene nell'ipotesi chi ci dovrà rimettere, l'Unione Europea da questo punto di vista. Perché poi chiaramente io credo che la Russia, e visto come stanno le cose sul campo di battaglia, la cosa lo lascia ipotizzare, chiederà indietro qualcosa al tavolo delle trattative, di cui Kuleba per esempio parlava. È proprio questo il punto. Quindi secondo me hanno commesso un altro errore strategico fondamentale che ha delle ripercussioni piuttosto evidenti. Perché io, a me non è, cioè, non credo sia un caso, frutto di casualità, la simultaneità tra questo pronunciamento del G7 e la decisione storica dell'Arabia Saudita. Due ne ha prese decisioni storiche l'Arabia Saudita. Una, di non rinnovare l'accordo sul petrodollaro che era stato raggiunto nel giugno del 74 dall'amministrazione Nixon e Refe Ishal, che impegnava l'Arabia Saudita a commercializzare il proprio petrolio solo ed esclusivamente in dollari e riciclare parte importante dei proventi nell'acquisto di sistemi d'arma statunitensi, soprattutto titoli di Stato statunitensi. Questo ha conferito agli Stati Uniti dei vantaggi clamorosi da un punto di vista di, diciamo, finanziario, perché ha creato un mercato obbligazionario molto liquido e molto appetibile. Sappiamo che a tutt'oggi gli Stati Uniti vendono centinaia e centinaia, migliaia di titoli di Stato alle banche centrali di tutto il mondo. L'origine del processo sta lì. Il punto è che l'Arabia Saudita non ha rinnovato questo processo. Cosa significa? Significa che l'Arabia Saudita sta prendendo in seria considerazione la possibilità, come del resto aveva già annunciato Riyadh nel 2022, di commercializzare il proprio petrolio in valute alternative al dollaro. Ed ha siglato, questo è un dato piuttosto interessante, un accordo con la Bank of Foreign International Settlements, che è la banca centrale delle banche centrali, la banca dei regolamenti internazionali con sede a Basilea, adesione al progetto CMC-M Bridge, cioè una piattaforma che collega le valute digitali delle banche centrali di paesi come la Cina, gli Emirati Arabi Uniti, la Thailandia, e adesso si è collegata anche l'Arabia Saudita. Questo cosa fa? Permette di regolare il commercio internazionale, il commercio bilaterale tra questi paesi, aggirando il dollaro direttamente con le proprie valute digitali delle proprie banche centrali. È un segnale piuttosto chiaro di un paese cruciale, un pilastro del sistema di petrodollaro che sta prendendo una via, diciamo, alternativa rispetto a quella che ha seguito da 50 anni a questa parte. E credo che questo sia in buona parte imputabile anche alle decisioni strategiche assolutamente controproducenti che gli Stati Uniti hanno assunto da diverso tempo a questa parte, con l'aumento stratosferico delle sanzioni e poi diciamo il ciliegina sulla torta delle misure punitive senza precedenti imposte alla Russia.
Sì, e questo è proprio a dimostrazione che diciamo le dinamiche e tutti i vari punti sono direttamente o indirettamente collegati, azioni e reazioni. Stefano, Giacomo ha toccato tanti punti, quindi io non ti faccio una domanda specifica, lascio a te la parola.
Ma guarda, il G7 ha portato una serie di elementi interessanti, tra i quali ad esempio il gossip, come dicevi tu, e soprattutto abbiamo avuto un saggio del gusto su un fatto di abiti della nostra Premier, che ha addirittura si è presentata con una cama da kendo per accogliere gli ospiti. L'ho trovato davvero una scelta singolare, soprattutto perché la slanciava in altezza, ecco. Poi diciamo che il prestito che è stato fatto all'Ucraina è una cosa un po' particolare, perché si è trattato di 50 miliardi di dollari e tenendo presente che l'Ucraina, questo dovrebbe essere un prestito all'Ucraina e non, attenzione, un modo per far rientrare i soldi nel bilancio americano. Credo che si parli proprio di un prestito che l'Ucraina poi dovrà restituire,
ecco,
di 10 miliardi al mese. Casualmente i 10 miliardi al mese nei mesi scorsi erano stati indicati come il fabbisogno ucraino per coprire i costi dello Stato. Perché teniamo presente che loro devono comunque pagare il servizio sanitario per i cittadini, le pensioni, gli stipendi dei loro dipendenti, pagare tutto quello che devono pagare per far funzionare il paese, perché è abitato quantomeno da una trentina di milioni di persone, molti di questi anziani, molti uomini sono al fronte e anche questi costano. Ecco, 10 miliardi al mese, casualmente facendo un rapido calcolo, facciamo luglio, agosto, settembre, ottobre, arriviamo a novembre, che è il mese delle elezioni americane.
Guarda caso.
Guarda caso, cioè gli importi, anche perché questo è un importo esorbitante se teniamo presente quello che è il PIL dell'Ucraina, che è, Giacomo, più o meno all'incirca.
Circa 200 miliardi, mi sembra.
200 miliardi, esatto. Quindi un quarto del PIL come prestito non è poco. Questo il fatto, il sospetto che serva per tirare avanti in qualche modo fino alle elezioni americane c'è. E poi l'Ucraina non sarà mai in grado di farvi fronte. I proventi dagli interessi del capitale sequestrato al fondo sovrano russo non copriranno un costo di 50, cioè un finanziamento di 50 miliardi. È ovvio che qualcuno dovrà farvi fronte. Quindi o sequestreranno e pignoreranno, cioè esproprieranno il fondo sovrano russo, quindi aggiungendo danno al danno d'immagine di cui parlava Giacomo molto bene prima, o comunque qualchedun altro dovrà sborsarli. Ecco, questa è una cosa piuttosto preoccupante. Poi ho visto che hanno fissato l'entità dei danni riparatori con un conflitto in corso. Che senso ha? Qual è il senso di dire dovranno pagare 486 miliardi? No, di danni, cioè perché una cifra così? Sulla base di cosa, con un conflitto in corso, stabilisci 486, perché non 490 o 500? Cioè, che senso ha tirare fuori una cifra simile? Per dire una cifra qualunque. Poi ci sono stati degli screzi. Abbiamo visto invitare la guida spirituale del mondo cristiano, non per parlare di morale, di pace o altro, per carità, ci mancherebbe ancora che facesse il suo lavoro. L'hanno invitato per parlare di intelligenza artificiale. Assurdo. Quando ha parlato di pace non l'hanno ascoltato, anzi l'hanno criticato. E poi lo invitano così per parlare di un argomento che esula da lui. Io l'ho trovato preoccupante per poi le conclusioni, addirittura con le minacce alla Cina che preludono eventuali ulteriori sanzioni in caso non sospenda le forniture alla Russia di materiale a doppio uso. Ecco. La Cina aveva già risposto dicendo che molta della componentistica delle armi russe casualmente proviene da americani e altre industrie americane, quindi anche loro dovevano autosanzionarsi da questo punto di vista. È finito in una maniera un po' strana questo G7, nel senso che se noi guardiamo ai contenuti sono veramente pochi. È una kermesse che dimostra sempre più non solo il fatto di essere molto costoso, e ricordo lo scandalo della Mykonos Magic, se ben mi ricordo, la nave da crociera che doveva ospitare tutti gli agenti di sicurezza per il G7, che si è rivelata essere, stando a quello che ha detto la stampa, una sorta di topaia, con perdite di acqua, camere sporche, climatizzazione non funzionante o gocciolante. È intervenuto il sindacato di polizia, 6 milioni ci è costata a noi. A noi, non a loro, a noi. Questa inutile spesa che poi hanno dovuto ripiegare su strutture di altro tipo. Cioè, ha senso spendere dei soldi per mandare della gente in un resort dove forse va ogni tanto in vacanza anche la stessa premier? Tra le altre cose.
Stefano, la Cina ha definito il documento conclusivo del G7 arrogante.
Ma sì, lo è, come? Perché appunto ha indicato alla Cina come delle sorte di ultimatum. Ad esempio, le indagini che sono state fatte dall'Unione Europea sulle imprese cinesi che ad esempio si occupano di forniture e altro, è stata vista in maniera piuttosto pregiudizievole da parte cinese nei suoi confronti. Anche la stessa procedura che è stata seguita per sanzionare la Cina, cioè sanzionare, mettere le barriere doganali, i dazi doganali, è stato criticato aspramente dalla Cina per il metodo che è stato seguito. In pratica hanno denunciato che l'Occidente vuole arrivare a creare una serie di sanzioni contro la Cina e procede in tal senso, nonostante che la Cina si sia tenuta fuori dal conflitto, si sia tenuta fuori e non abbia aggredito ad esempio Taiwan. Lo stesso Xi Jinping ha detto nei giorni scorsi che hanno cercato di spingere la Cina ad attaccare Taiwan, presumo quando Nancy Pelosi si era recata in una visita di Stato, tra virgolette, quando la Cina stava premendo su Taiwan con le navi intorno all'isola. Ecco, nonostante ciò, loro agiscono comunque perché vogliono contenere la Cina in qualunque modo, e quindi violano tutti gli accordi che avevano scritto del WTO, quindi del commercio mondiale, tutte le regole che sono state scritte dall'Occidente fino adesso, perché stanno perdendo la guerra commerciale che è stata avviata dalla Cina con la sua crescita economica sotto il proprio controllo e a cui l'Occidente non riesce più a far fronte. Ecco, per questo gli screzi comunque continueranno. Il vero obiettivo anche della guerra in Ucraina è contenere la Cina alla fine, e di conseguenza gli scontri cresceranno e non diminuiranno.
Questa è la previsione, insomma, cresceranno, non sono destinati a diminuire.
No.
Giacomo, finito il G7, è iniziato e comunque si è già concluso il summit per la pace a Ginevra. Ecco, allora, non è stata invitata la Russia, quindi di conseguenza la Cina non ha partecipato perché ha detto se manca uno dei due contendenti che vertice è, no? E poi il documento finale non è stato firmato dai paesi aderenti ai BRICS, quindi parliamo di Brasile, Sudafrica, Arabia Saudita, mi sembra, e India.
Sì, sì.
La Cina non c'era, quindi non ha firmato. Il ministro degli esteri ucraino, come dicevo prima, Kuleba, ha dichiarato lavori conclusi, prima o poi dovremo negoziare con la Russia. Quindi cioè, è un'implicita, non lo so cos'è, un'implicita ammissione che è stata una due giorni così, giusto per... Non so,
sì,
prego.
È chiaro, cioè è evidente che come le premesse erano completamente sballate. Non si può costituire una conferenza di pace senza che questa preveda la presenza uno dei due presunti contraenti. Cioè, la parte in conflitto non è stata consultata perché evidentemente si intende ancora cercare di far passare l'idea che la parte russa possa essere sconfitta. Quindi
sotto sotto rimane quell'idea, insomma.
È chiaro, tutti questi discorsi sosterremo l'Ucraina fin tanto che sarà necessario, che non vogliono dire niente. Cosa significa fin tanto che sarà necessario? Finché l'ultimo ucraino rimarrà in piedi? Questo forse significa, non lo so. Se questo è il significato, benissimo, andranno avanti così, ma io non mi immaginavo nulla di diverso. Ed è significativo che da questo punto di vista non solo la Russia chiaramente abbia snobbato questa iniziativa e l'abbiano snobbato anche altri paesi di peso come il Brasile, l'India e la Cina, tanto per dire una, ma sono 15 paesi che avevano partecipato alla conferenza ma si sono rifiutati di firmare la dichiarazione finale. Questo è un dato piuttosto interessante. Viceversa, mi pare altrettanto interessante due cose, che pressoché in parallelo si è tenuto il vertice dei BRICS di Novgorod, in Russia quindi, tra i ministri degli esteri dei BRICS, in cui si sono concordate tante cose, si è invocata la riforma delle istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, questa per l'ennesima volta sono... La Cina in particolare sono decenni che batte su questo tasto, ma rimane sempre inascoltata. Si è addirittura posta le basi per l'allargamento dell'organizzazione. Quindi già i BRICS si sono allargati ad Arabia Saudita, che deve ancora firmare l'adesione ufficiale, ma sembrerebbe sul punto di farlo, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Egitto,
C'è la
Iran.
Thailandia anche per bocca
Iran,
degli esteri che ha dichiarato, no, l'intenzione di aderire.
c'è la Thailandia e soprattutto la Turchia. Cioè, questi sono due paesi, che, cioè, si parla che sono una trentina i paesi che sono in cosiddetta lista d'attesa, l'organizzazione si riserva di stilare una serie di requisiti che permettano di integrare, cioè di stabilire le integrazioni in maniera graduale, in maniera temporale, sulla base dell'ottemperanza dei potenziali aderenti a questi requisiti richiesti. Vedremo come andrà a finire, ma di certo a livello mondiale si registra un forte interesse, un crescente interesse nei confronti di questo organismo, che, come ho sempre detto, è difficile, di cui è difficile tratteggiare un'identità precisa, ma che riunisce paesi che sono accomunati da una volontà di ridefinire, di ridisegnare gli equilibri, cioè le strutture internazionali, che in una direzione più consona, più confacente, più aderente agli equilibri reali per come sono attualmente. Non è possibile che la Gran Bretagna, la Francia detengano il diritto di veto in seno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e invece non lo detenga, per esempio, l'India allo stato attuale. Non è concepibile che i diritti di voto all'interno del Fondo Monetario Internazionale siano completamente favorevoli all'Occidente, laddove i rapporti economici e demografici sono ormai completamente spostati da un'altra parte del mondo. Quindi queste istituzioni sono ormai inattuali, sono anacronistiche. E quindi occorre procedere a un aggiornamento. E l'altro evento fondamentale è stata la proposta avanzata dalla Russia, cioè un accordo di pace, in teoria, che prevederebbe, secondo la Russia, il ritiro delle forze ucraine dai quattro oblast di cui la Russia ha firmato l'annessione ai sensi dei referendum che si erano tenuti anni fa, e della rinuncia ufficiale dell'Ucraina all'entrata nella NATO. Naturalmente l'Ucraina ha declinato l'offerta, l'ha definita oltraggiosa, e credo che questo porterà la Russia ad alzare ulteriormente il tenore delle operazioni sul campo di battaglia. Che, come dicevo, se c'è stato questo invio della squadra della Marina Militare Russa nei Caraibi, credo che ci sarà anche qualcosa di. Ci registreranno delle iniziative concrete anche sul campo di battaglia ucraino. Perché, come sappiamo, la Russia dall'inizio del conflitto calibra in maniera, diciamo, graduale gli escalation. Quindi ogni
Addirittura mi sembra, Giacomo, scusami, mi sembra che se qualche critica la riceve Putin internamente è di un'eccessiva
Sì,
prudenza
moderazione.
e diciamo, attendismo, no?
Sì, come dicevamo la scorsa volta a San Pietroburgo, al forum era Karaganov a intervistarlo. Karaganov è un politologo molto influente, ma che diciamo, emblemizza la cordata interna alla classe dirigente russa collocata su posizioni più oltranziste. Karaganov parlava della necessità di usare un'atomica tattica a basso potenziale in Ucraina per far capire agli occidentali la serietà degli intendimenti russi e far capire una cosa. E questo, da questo punto di vista, Karaganov sembra essere stato ascoltato. Cioè, Karaganov diceva: gli Stati Uniti non pagano mai il prezzo dei loro colossali errori, lo paga sempre qualcun altro perché sono protetti dagli oceani per tutta una serie di vicissitudini. Fra l'altro, da 30-35, dal crollo dell'Unione Sovietica in poi, noi assistiamo a un fallimento di politica estera e non solo di politica estera dietro l'altro, ma le classi dirigenti sono sempre quelle. Quindi nessuno paga mai per i propri errori. E non pagano mai il prezzo anche in termini di, diciamo, di ritorsioni, perché pensiamo al disastro che hanno combinato in Iraq, scusate, gli Stati Uniti non hanno pagato assolutamente niente, in Afghanistan non hanno pagato niente. Karaganov diceva: è il caso di far capire agli Stati Uniti che possono veramente, rischiano di dover pagare in prima persona il prezzo delle loro azioni. Io credo che l'invio della squadriglia, di quella squadra della Marina Militare Russa, rappresenti, vada in questa direzione. Non si arriverà chiaramente al lancio di un'atomica sugli Stati Uniti, ci mancherebbe altro. Però quello è un segnale molto chiaro. Se voi agite in una certa maniera, noi ci riserviamo di adottare misure simmetriche, proporzionali. Questo credo ci dovranno aspettare anche sul campo di battaglia ucraino, gli occidentali.
Gli occidentali, questa è una disamina molto interessante. Stefano, ho chiesto a Giacomo del summit per la pace di Ginevra, ma poco dopo è andato, anzi velocemente è andato su altre tematiche, no? Quindi che evidentemente ritiene più importanti, a partire dalla riunione di BRICS a Novgorod, se non sbaglio, Giacomo, correggimi, la riunione dei ministri degli esteri dei BRICS, la prima riunione dopo l'allargamento dei BRICS, tra
Sì,
l'altro.
esatto.
Stefano.
Allora, io non ho seguito la riunione dei BRICS perché ieri ero impegnato. Ho seguito invece gli esiti conclusivi degli incontri che ci sono stati nei pressi di Lucerna, in Svizzera, dove il bilancio è del tutto negativo, perché a parte il fatto dell'invio di 160 inviti da parte degli organizzatori, solamente 92 hanno risposto positivamente. Di questi, il documento finale è stato firmato solo da 80. Quindi la metà degli invitati
Degli invitati.
ha rifiutato di o partecipare o firmare il documento. Siccome gli invitati non erano tutti i paesi del mondo, la maggior parte dei paesi del mondo rifiuta diciamo, kermesse fasulle inutili,
Guarda,
oltretutto.
scusami Stefano, ti interrompo perché è bellissima. Stamattina sentivo per radio, lunedì mattina sono in macchina, quindi ascolto un po' di radio, ovviamente radio nazionali. Dicevano, hanno firmato tutti, tranne, allora, a parte tolti quelli che non hanno aderito, hanno firmato tutti, sì, tranne India,
Allora,
Sudafrica,
abbiamo
Brasile.
l'Armenia,
Vabbè, naturalmente
l'Armenia
tutto il
ar
rispetto e la stima e la cosa, non è che è stato firmato tutti tranne
Allora, ho
il Principato
letto
di Monaco, voglio dire,
esatto,
no?
no, ho letto chi è che non ha firmato. L'Armenia, che è un paese, tra l'altro, che sappiamo che è in bilico tra l'Occidente e l'Oriente, nel senso che Pashinyan è contestato pesantemente all'interno. L'Armenia non ha firmato. Il Brasile, la potenza emergente del continente americano, non ha firmato. la Colombia, che normalmente è un paese storicamente alleato degli Stati Uniti, non ha firmato, Gustavo Petro si è addirittura rifiutato di andare, il Vaticano non ha firmato, il Vaticano. L'India, oltre 1,5 miliardi di persone non hanno firmato. L'Indonesia, la Libia, il Messico, i vicini di casa degli Stati Uniti non hanno firmato nonostante il cambio di governo, di presidente, via dicendo. L'Arabia Saudita, il Sudafrica, la Thailandia, che appunto prima dicevate candidato a entrare nei BRICS, gli Emirati Arabi Uniti. Quindi noi abbiamo 12 paesi.
La Cina non ha partecipato.
La Cina non ha partecipato del tutto.
Non l'avrebbe firmata anche se ci fosse stata, ma hanno deciso proprio di non partecipare. Hanno preso la decisione a monte.
Qui siamo oltre, abbondantemente oltre i 5-6 miliardi di persone. Sì. Cioè, stiamo quasi scherzando.
I principali produttori di petrolio.
I paesi, no, tutti i paesi, le più grandi potenze emergenti nel mondo, India, Cina. Per dire, oltre 3 miliardi di persone solo in due paesi, il Brasile, l'Indonesia, la Thailandia e altri paesi ancora. Cioè, questo è un fallimento, pur essendo una operazione di scena, di immagine, per permettere le ennesime inutili passerelle di personaggi altrettanto inutili come la von der Leyen, la Meloni o Zelensky stesso.
Non è riuscito neanche come passerella, insomma.
Diciamo. Non è riuscita neanche come passerella, perché solamente la metà degli invitati ha firmato il documento. E la maggior parte dei paesi del mondo, oltre a quelli invitati, anche quelli che non erano stati invitati, manco se lo sognano di firmarlo. La Russia, ad esempio, non c'era. Un incontro, cioè doveva essere una conferenza per la pace in Ucraina, però manca la controparte. Queste cose qui che senso hanno se non perdere del tempo e basta? Perdere del tempo e basta, sì. Perché sul campo di battaglia poi conta quello che succede e non quello che viene raccontato.
Chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. E mi sembra che quindi per sì, prego.
Volevo dire una cosa perché secondo me è importante riguardo al G7. La Cina ha preso una posizione molto dura. Io non mi stanco mai di sottolineare che quando la Cina usa la sua diplomazia, usa termini così forti, come chi parla di addirittura ha parlato di motivazioni pretestuose per prendere adotte per i dazi, eccetera, eccetera. La Cina sta prendendo una posizione molto, molto dura. Perché? Perché è evidente il doppio standard. Cioè gli Stati Uniti hanno imposto alla Cina dazi addirittura del 100%. E l'Unione Europea, come al solito, è andata a rimorchio, con una differenza che le auto elettriche cinesi negli Stati Uniti praticamente non vengono vendute. Non hanno negli Stati Uniti un mercato promettente. In Europa sì. No? E qui sono stati imposti i dazi da parte dell'Unione Europea perché ci sono questi sussidi pubblici cinesi, ma questi sussidi ci sono, però è interessante che sono sussidi che la Cina eroga non soltanto alle aziende cinesi, ma anche alle aziende europee e statunitensi che operano nel mercato cinese. Pensiamo a Tesla, che ha ricevuto tanti sussidi pubblici cinesi, infatti la sua fabbrica a Shanghai va a gonfie vele. Questo naturalmente non farà piacere a Elon Musk, per esempio, il fatto che gli Stati Uniti e l'Unione Europea adottino dei dazi. Elon Musk non è soltanto Tesla, Elon Musk è anche SpaceX e anche Starlink, per esempio, quel sistema di satelliti che ha garantito le comunicazioni dell'esercito ucraino fino ad ora, quindi è un personaggio che ha in piede un po' in due staffe, ha interessi economici, ma anche i suoi interessi sono anche nel settore della sicurezza e hanno un impatto geopolitico molto chiaro. Poi c'è un'altra risvolta della vicenda. Cioè l'Unione Europea impone dazi alla Cina e naturalmente ai quali seguiranno delle sanzioni simmetriche da parte della Cina, che e quindi si va a colpire un interscambio che ormai è l'ultima ancora di salvezza per l'Unione Europea, che è in caduta libera. La sola Italia ha 15 mensilità di declino della capacità industriale. Voglio dire soltanto questo. Pensate cosa possa voler dire ridurre, privarsi del mercato cinese in una fase come questa. D'altro canto l'Unione Europea non impone sanzioni agli Stati Uniti, che adottano l'Inflation Reduction Act, che quindi contempla erogazioni di sconti fiscali e sussidi pubblici alle aziende europee che spostino i loro stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, ma sono anche sussidi discriminatori, perché non possono essere erogati ad aziende che abbiano nella loro catena d'approvvigionamento degli elementi cinesi. Quindi c'è un aggravante, ma l'Unione Europea non la prende minimamente in considerazione. Figuriamoci se questi dovranno mai sottoporre la questione all'attenzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Non lo faranno mai. E questo ribadisce ancora una volta, evidenzia la natura vassalla dell'Unione Europea.
Sì, proprio vassalle. Stefano, sì.
Per quanto attiene invece il discorso tirato in ballo sulla proposta di pace russa che il presidente Putin ha presentato durante l'incontro con i vertici del Ministero degli Esteri russo, c'è da notare che in questa proposta sono presenti elementi interessanti, nel senso che intanto è una proposta piuttosto dura nei confronti dell'Ucraina. È una proposta che difficilmente si può pensare che venga accettata. Quindi il presidente Putin ritengo l'abbia fatta sapendo bene che l'Occidente l'avrebbe rifiutata. È importante molto la premessa che viene fatta nel discorso del presidente Putin prima di presentare questa proposta, perché dice che se anche a Kiev e nelle capitali occidentali lo rifiutano con questo piano, come prima, allora alla fine sono affari loro. La responsabilità politica e morale della continuazione dello spargimento di sangue è loro. Quindi ovviamente la realtà sul terreno, sulla linea di contatto in combattimento, continueranno a cambiare non a favore del regime di Kiev. E poi parte con le condizioni, tra le quali, oltre alla smilitarizzazione, che non è più come nel 2022 una limitazione dell'esercito, ma quasi praticamente un annullamento dell'esercito proposto, c'è anche, oltre alla non partecipazione della NATO, la richiesta di non essere allineata, cioè di essere neutrale. Non lo cita direttamente, mentre nel 2022 era citato direttamente il fatto di poter entrare nell'Unione Europea. Ma essendo l'Unione Europea già definita più volte come parte ostile alla Russia, ecco che la neutralità richiesta all'Ucraina, oltre al non ingresso nella NATO, prevede in maniera velata il fatto che l'Unione Europea non possa estendersi all'Ucraina. E quindi credo che questo sia un passaggio oltretutto pesante per il futuro dell'Ucraina, che non viene citato, e non ho letto altre persone che l'abbiano interpretato così, ma questa è un'interpretazione che ho dato io, al fatto che venga richiesta la neutralità a questo paese. Il problema qua non è tanto il territorio quanto il futuro di questo paese stesso, perché in futuro le condizioni saranno più dure, è stato detto. Essere più dure non significa solo perdere territori eventualmente conquistati o tolti in cambio della pace, significa anche che verrà messo forse alla fine in dubbio la stessa continuazione dello Stato ucraino. Perché andando avanti di questo passo, era già stato detto nel 2022, a mano che il conflitto procederà, le condizioni poste per porvi fine saranno sempre più pesanti. L'avevano già detto nel 2022 l'hanno ribadito ancora adesso, 2 anni dopo.
Sì. Molto interessanti queste considerazioni di Stefano, no? Giacomo, cosa ne pensi?
Io penso che il discorso dell'Unione Europea sia fondamentale, cioè il fatto che l'Unione Europea, e questo più che per l'Ucraina, sia un segnale anche per l'Unione Europea nei confronti delle mire che ha nei confronti della Georgia, secondo me. Cioè il fatto che l'Unione Europea è diventata un'entità ormai nemica, irreversibilmente nemica, e quindi a quel punto qualsiasi espansione della stessa ai confini russi rappresenta una minaccia al pari della NATO. Del resto l'Unione Europea si è schiacciata completamente sulla NATO, l'abbiamo visto. E la von der Leyen non a caso si candida, era una delle candidate, diciamo, sì, principali per ricoprire l'incarico di segretario generale dopo Stoltenberg. Quindi le cose, quando tu dici c'è Stoltenberg non potrà andare peggio, in realtà può ancora andare peggio. E vediamo che le cose qui è un declino senza fine. E credo che più che altro i segnali siano in quella direzione, cioè lo spazio ex sovietico, cioè l'Asia centrale, il Caucaso, eccetera, sono off-limits, visto l'atteggiamento, la postura che l'Unione Europea ha adottato. Credo che la logica sia un po' questa, dal mio punto di vista.
Sì, senti, nella parte finale adesso dell'intervista volevo ritornare alla vicenda dei dazi e in questo caso contro dazi perché Pechino ha avvertito che qualsiasi tariffa sulle importazioni che l'UE imporrà innescherà una risposta rapida.
Sì. Il discorso della risposta rapida è proprio quello, cioè il fatto che ancora c'è una finestra temporale aperta, perché l'Unione Europea sappiamo che non è che sia tutta allineata. La Germania in particolare ha preso posizione
Si è
un po'
opposta a
categorica.
questi dazi, no?
Io prima dicevo che il mercato cinese è l'ancora di salvataggio per l'Unione Europea, ma per la Germania lo è in misura fortemente accentuata. Chiaramente, diciamo, c'era una simbiosi dal punto di vista di questi due paesi molto, molto profonda, molto forte. Quindi credo che ci saranno dei dibattiti interni e questa finestra verrà utilizzata per temperare, per cercare di trovare un accomodamento, sicuramente. Ma io, visto l'atteggiamento che l'Unione Europea ha assunto, difficilmente la Cina farà marcia indietro, perché anche i modi, come dicevo, sono importanti. Nel momento in cui tu alla Cina ti presenti con una sorta di diktat, tra
Proprio
l'altro,
alla Cina, anche poi,
sì,
tra
poi con
l'altro.
questi atteggiamenti a geometria variabile, a corrente alternata, per cui le cose sono deprecabili se le fa la Cina, se le fa qualcun altro invece vanno benissimo. Insomma, vediamo, emerge la natura del cosiddetto rules-based order, l'ordine basato sulle regole. Le regole sono soltanto dichiarate da uno e poi sono, cioè, quelle di volta in volta cambiano a seconda delle contingenze, degli interessi, di chi sono i soggetti coinvolti, insomma, è un po' questa la situazione. Per cui credo che se l'Unione Europea, se dovesse prevalere la linea statunitense, che è spalleggiata all'interno dell'Unione Europea dai paesi che ben sappiamo, la Polonia per esempio, eccetera, a quel punto la Cina non avrebbe alcuna remora a imporre sanzioni simmetriche, ma nei settori in cui fanno più male all'Unione Europea. Settore
Settore alimentare, mi sembra.
alimentare, per esempio, e l'automotive. L'automotive, che ormai è l'ultimo anello dell'industria, diciamo, ci siamo trasformati in una periferia fordista della Germania. La Germania ha, diciamo, buona parte della sua specializzazione si è focalizzata su quel settore, il settore automobilistico. Nel momento in cui la Cina, che comunque sta manifestando un declinante interesse per le automobili di fabbricazione tedesca, dovesse esserci dei dazi anche molto consistenti per Volkswagen, eccetera, sarebbe uno scenario veramente terribile. A quel punto o chiuderanno in Germania, apriranno direttamente in Cina, come già hanno fatto in alcuni casi,
Sì. Vedi,
oppure apriranno negli Stati Uniti. Quindi
ad esempio, se non ricordo male, la Mini è elettrica che viene prodotta in Cina, per esempio.
sì, ma ce ne sono diverse, anche BMW ha fatto delle cose del genere,
Sì.
ma poi non è soltanto l'automotive, se pensi Siemens, cioè ci sono questi colossi industriali tedeschi che rischiano veramente tantissimo di essere messi completamente fuori gioco da questo nuovo equilibrio che si è venuto a definire, il quale ribadisce ancora una volta una cosa, che la potenza economica senza un presupposto politico di potenza è nulla, può essere cancellata con un colpo di spugna, e la Germania è l'esempio più pratico.
L'esempio più pratico. Stefano, a te le considerazioni, conclusive.
Guarda, per il discorso delle sanzioni, io credo che ci siano forti preoccupazioni nel mercato tedesco che si sono espressi proprio gli industriali. Ricordiamoci che avevano preso Scholz per le orecchie e l'avevano portato direttamente in Cina, perché non credo che le preoccupazioni, degli industriali tedeschi si fermino al rischio esportazione. Io credo che le loro preoccupazioni maggiori siano anche per le forniture di componentistiche semilavorati che arrivano dalla Cina, oltre che per le industrie che loro hanno là e che importano beni da noi per poi venderli magari come fatti da noi, ecco. Voglio dire, c'è un'ampia gamma di prodotti e di settori sui quali la Cina può agire, potrebbe paradossalmente agire anche sui beni esportati dal prodotti in Cina ed esportati dalle aziende occidentali che producono là. Quindi peggiorando le condizioni di vendita poi di questi beni in Occidente. Faccio un esempio, ad esempio la componentistica telefonica. Abbiamo
c'è
poi
l'imbarazzo della scelta.
C'è l'imbarazzo della scelta, chiaramente, ma le stesse batterie per le auto elettriche che produciamo in Occidente, se loro decidessero di contingentarle, per esempio, cosa potrebbe succedere in Occidente? Perché noi non solo non abbiamo un'elevata produzione di batterie, essendoci basati praticamente sul mercato cinese, ma anche la componentistica necessaria, i materiali per produrle, arrivano in gran parte dalla Cina. Ecco, c'è tutta una serie di elementi che una guerra commerciale con questo continente rischierebbe di mettere in ginocchio nuovamente più noi che non la Cina stessa, che avrebbe comunque un mercato mondiale a cui rivolgersi con prezzi competitivi, mentre i nostri produttori non solo sarebbero penalizzati nel vendere sul mercato cinese, che ripeto è un mercato di persone a decine e decine di milioni molto benestanti che possono spendere tutto quello che vogliono, e un mercato di classe media enorme e smisurato, di centinaia di milioni di persone ormai. Ecco, una mia amica va a insegnare a Pechino in una scuola in inglese, perché lei è cittadina anche britannica, madrelingua inglese, e prende come primo stipendio 2.700 euro, e insegnerà in una scuola normale, non all'università. Ecco, questo per capire in che termini si parla della Cina oggi, in cui gli stipendi nelle grandi città sono superiori a quelli dei nostri. Se facesse lo stesso lavoro a Roma prenderebbe 1.600 euro, con un costo della vita addirittura superiore. Ecco, le preoccupazioni degli industriali tedeschi non sono solo per la perdita del mercato cinese, ma anche per quello che potrebbe accadere alle loro forniture di pezzi, di ricambio, di componentistica di vario tipo, e soprattutto tutto ciò che riguarda anche ciò che viene prodotto in Cina e viene poi spostato qua. Come diceva giustamente Giacomo, la Cina finanzia tutte le imprese che sono presenti in Cina, e anche noi tra l'altro diamo i sussidi, perché quando vengono forniti i sussidi per l'acquisto di autoveicoli, a parte il fatto che magari finiscono in un microsecondo, li forniamo a tutti. Ecco, anche questi sono aiuti di Stato alla fine delle fini per vendere i veicoli, no? Ecco. Quindi le preoccupazioni sono molteplici e concrete, tra l'altro, e motivate, tra l'altro, degli industriali. Mi fa strano invece che i nostri sembra che se ne freghino. Il governo italiano non muove un dito, neanche la Confindustria italiana finora ho sentito.
Sì, e questo sarà anche un altro tema da approfondire, questo dell'atteggiamento della Confindustria, perché in Germania cercano di darsi da fare, mentre sembra che qui Confindustria in Italia per loro vada tutto bene, non ci sono problemi particolari da affrontare. Direi che siamo in conclusione, il quadro sostanzialmente che emerge un concetto che secondo me si può dire alla fine, un sistema, un blocco di potere, fra virgolette, occidentale, che più perde potere più diventa arrogante, autoreferenziale, anche e soprattutto, voglio dire, nei riguardi di paesi che dire emergenti ormai è un eufemismo e non rende onore a tutti loro.
Anche irrazionale.
Assolutamente irrazionale, che probabilmente è una conseguenza, insieme a quella che dicevo poco fa, l'arroganza, è una dinamica direi anche psicologica. Gli stati alla fine, o i blocchi di potere, assomigliano, sono sempre un po' simili alle persone, no? È una cosa che accomuna anche le persone quando sono in una determinata situazione di perdita di potere, di prestigio e di influenza. Siamo in chiusura, io come ogni lunedì ringrazio sempre moltissimo Stefano Orsi. Grazie Stefano.
Grazie, grazie per l'invito, un saluto a Giacomo e a te Carlo e a tutti gli ascoltatori.
Per le preziose, ormai direi che è da tempo che non è più un invito, è semplicemente un far parte, diciamo, dell'organico, ecco, della...
Se ancora non vi siete iscritti ai nostri canali YouTube, iscrivetevi, il mio omonimo è quello di Giacomo, Il Contesto.
Il Contesto, bravo, non l'avevo detto questa volta e quindi lo ricordiamo, il canale di YouTube di Stefano Orsi si chiama, e il canale, ribadisco, Il Contesto di Giacomo Gabellini.
Grazie.
Sempre super interessanti da vedere. Grazie, grazie anche a Giacomo Gabellini. Grazie
Ciao
Giacomo.
Carlo, grazie a voi, buonasera a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.